La settima ossessione. L'ora di cinema su Nova Radio. Un programma di Daniele Marsiglia.
Oggi cominciamo subito, buon pomeriggio, sono le 17:06 minuti in questo istante, siamo pronti per partire con un nuovo appuntamento con la settima ossessione, il programma che Nova Radio tutte le settimane dedica al cinema. Apriamo questa finestra anche oggi, mercoledì 9 ottobre 2024. Sono tanti, come sempre, gli argomenti di cui parleremo. Vi preannuncio già che tra non molto abbiamo un ospite importante in questa trasmissione e abbiamo la possibilità di poter intervistare Antonio Piazza, del duo di registi Piazza e Grassadonia, che proprio questo fine settimana vi aspettano al cinema con un film italiano che è stato presentato all'ultima mostra del cinema di Venezia dal titolo Iddu, l'ultimo padrino, con Elio Germano e Tony Servillo, e parla del momento della latitanza di Matteo Messina Denaro, che intrattiene questo rapporto epistolare con i famosi Pizzini, con un politico corrotto, ma di questo ne parleremo più avanti, perché prima vogliamo parlarvi invece di un film che uscirà nelle sale a partire sempre da domani. Arriva direttamente dal Festival di Cannes, dove ha vinto addirittura uno dei premi più prestigiosi dopo la Palma d'Oro, ovvero il Grand Prix della giuria. Si intitola All We Imagine as Light. Ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo con una new entry nel nostro parterre di ospiti.
Prabha, scusa, io vado.
Va pure, ci vediamo a casa.
Hai notato qualche cambiamento? La trovi diversa, la tua coinquilina? Si è messa con un ragazzo. Prabha, guarda, è per te.
Chi me lo manda?
Non c'è scritto nulla. Made in Germany. Tuo marito non vive lì?
Quando ti ha telefonato l'ultima volta?
È stato più di un anno fa.
Lo conoscevi bene già da prima?
Niente affatto. Un giorno mio padre mi disse di tornare a casa. Quando arrivai lì avevano già combinato il mio matrimonio.
Come hai fatto a sposare un perfetto sconosciuto? Io questo non potrei mai farlo. Pensi mai al futuro?
Anche chi pensi di conoscere perfettamente.
Eccoci, tornati con la settima ossessione, cominciamo la nostra cavalcata e con grande piacere io adesso vi introduco un nuovo contributor, direbbero i più esperti di me, della nostra trasmissione, e saluto Antonio D'Onofrio. Buonasera Antonio.
Ciao.
Ciao, buonasera Antonio, benvenuto alla settima ossessione. Questo, diciamo, è il tuo battesimo, quindi poi se ti troverai bene mi farebbe piacere continuare a sentirti prossimamente. Allora, Antonio D'Onofrio è una delle firme anche di un sito molto prestigioso per quanto riguarda la critica italiana, che è quello di Sentieri Selvaggi. E con te, Antonio, che tu eri presente tra l'altro proprio all'ultimo Festival di Cannes, che si è tenuto a maggio proprio nella cittadina della Costa Azzurra, parliamo di questo film che uscirà domani nelle sale, intitolato All We Imagine as Light, sottotitolo italiano Amore a Mumbai. Ecco, io vorrei partire già da questo sottotitolo italiano, che probabilmente, leggendo la trama che tu magari adesso ci racconterai a grandi linee, forse sì, ha a che fare, però sembra più quasi una commedia.
Come al solito quando fanno i sottotitoli rischiano di fare dei disastri, e questo è un po' il caso, come dire.
Ecco. Ma forse li fanno con l'intento di attirare persone in sala, perché dicono magari... È un titolo.
No, l'intento commerciale è chiaro.
Esatto.
Però trasformano un po', sì, come dicevi, magari riassumendo un attimo, la storia di Amore a Mumbai è una storia di donne, principalmente. Una storia di donne che appunto vivono in questa città enorme, in questa metropoli che insomma divora un po' tutte e tutti. E hanno delle relazioni contrastate, difficili, d'amore, però insomma il fuoco del film, diciamo che non è quello, il fuoco del film è politico, è un film che ha diverse derive. Certamente non sembra un film indiano proprio come ce l'immaginiamo, tipo di Bollywood, ecco.
Sì.
È un film che invece sembra quasi un film occidentale, come dire, però è un film coraggioso, addirittura ha anche delle punte di erotismo, insomma un film interessante da vedere, quindi io lo consiglierei. Perché
tu lo consigli? Sì.
Sì, il regista è un bello sguardo. Certo, io lo consiglierei anche in lingua originale, perché anch'io ho letto un po'... ho letto oggi anche di persone che l'hanno visto poi doppiato.
No, effettivamente, se il doppiaggio è quello del trailer, fa un po' rabbrividire, diciamoci la verità.
Però sì, sarà quello.
Immagino di sì, purtroppo.
Se sembra che insomma la cosa che insomma perda un po'. Che ti posso dire?
Raccontaci, facciamo un passo indietro, raccontaci anche un po' che cosa racconta questo film, perché al centro di questo film ci sono due donne protagoniste che sono due infermiere.
Sì, sono due infermiere che lavorano insieme e che anche vivono insieme e quindi praticamente lui ci racconta un po', ci fa vedere da un lato la parte insomma del lavoro, ma soprattutto ci sono queste due donne. Allora, la protagonista si chiama Anu, la prima protagonista si chiama Prabha, che praticamente appunto lavora in un reparto ginecologico e vive insieme a quella della sua amica che si chiama Anu. E al centro insomma della storia c'è, cioè, che Prabha praticamente è un marito che ha sposato e poi è fuggito, praticamente appena dopo averla sposata con un matrimonio combinato va in Europa e non si fa più vedere fino al momento in cui le manda un pacco misterioso dopo anni insomma di assenza. E l'altra Anu invece si innamora di un ragazzo che non è della sua stessa confessione religiosa e quindi c'è questa difficoltà insomma nello stare insieme, ecco. E completa il quadro, poi c'è ancora un'altra infermiera più anziana che praticamente perde la casa, viene sfrattata dalla casa in cui vive e quindi è costretta a ritornare al villaggio, che quella è la seconda parte poi del film, quando il film si sposta dalla metropoli, che fino a quel momento insomma era stata usata come sfondo per raccontare insomma le difficoltà di queste donne nel vivere e nello stare in una città così grande che divora tutto, e si sposta in questo centro rurale e quindi lì il film cambia anche un po' di tono.
Cambia un po' di tono. Poi ho letto anche, prima di venire in radio, un'intervista che è stata fatta da Film TV alla regista Payal Kapadia, che questo è il suo secondo film da regista. Si parlava anche di Mumbai come ulteriore personaggio di questo film. Lei ha raccontato anche del retroscena, sì, dove ha dovuto utilizzare, siccome Mumbai, insomma l'India lo sappiamo, è il paese, la nazione al mondo con più densità di popolazione, e ha dovuto girare, quando ha girato gli esterni per le vie di Mumbai, con una troupe ridotta al minimo, con una reflex, perché se si mettevano lì con insomma tutta la troupe cinematografica sarebbero state diciamo travolte dalla curiosità di tutti gli abitanti di Mumbai, dove comunque il cinema è molto sentito in India. Sappiamo bene insomma che Bollywood è una realtà ormai consistente.
Sì, loro credo che siano quelli che fanno più film al mondo, forse sono dietro solo alla Nigeria, sì. Non so, insomma fanno comunque grandi numeri, sì, come produzione, sì. Però appunto, come ti dicevo, è un film che si distacca da quell'immaginario e rende, sì, la città è un film molto politico, come anche il primo era ancora più personale e politico. Io l'ho visto, che si trova facilmente su YouTube, mi sembra.
Ah, ecco, vedi. quindi si può vedere.
È un film, anche quello forse ancora più, sì, più sperimentale, questo è più costruito, e la città è assolutamente parte fondamentale, perché proprio lei usa proprio gli spazi per raccontare, insomma, gli stati psicologici ed emotivi del personaggio. Quindi è assolutamente importantissimo come usa lo spazio. E poi il film, insomma, è chiaramente un film politico, e credo, insomma, che lei, come tutti quelli, non è che proprio c'è tutta questa libertà di espressione che poi si vorrebbe pensare, come dire, cioè anche il fatto di fare non so quanti film, insomma. Ci sono anche, come dicevo, delle punte erotiche che sono piuttosto insolite nel cinema commerciale indiano. Sono cose sempre ritratte in maniera molto delicata, lo sguardo resta sempre molto, insomma, puro, sì, come dire, sì. Non offensivo. Okay. Però, insomma, un film coraggioso.
Un film coraggioso. Da domani esce nelle sale con Euro Pictures, probabilmente avrà una distribuzione, diciamo, molto contenuta. E laddove possibile, appunto, noi gli consigliamo sempre di vedere in lingua originale. E niente, quindi, questo, insomma, è All We Imagine Is Light, Amore a Mumbai. Tu avevi scritto all'epoca, se non sbaglio, anche una recensione del film, sì, su Sentieri Selvaggi, quindi per ulteriori approfondimenti invitiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ad andarla a leggere. Antonio, io ti ringrazio, è andato questo primo nostro appuntamento, o se ti
spero
sei divertito,
ti
sei
sei
stato perfetto, e se lo vorrai ci risentiremo in una delle prossime puntate.
Certo, grazie Daniele, ringrazio te, insomma, e i radioascoltatori.
È stato un piacere. Ciao Antonio, ciao, buona serata. Buona serata. Allora, adesso, come vi avevo preannunciato all'inizio, tra non molto avremo con noi in collegamento telefonico il regista Antonio Piazza per parlarci di Iddu, l'ultimo padrino, che domani uscirà nelle sale dopo il passaggio a Venezia. Siamo nei primi anni 2000 in Sicilia. Esce dalla prigione un politico di lungo corso che era stato arrestato per corruzione, tale Catello, e appena uscito di prigione però i servizi segreti italiani lo braccano perché gli chiedono di essere il mezzo per arrivare a catturare il boss mafioso Matteo Messina Denaro, già all'epoca da tanti anni in latitanza, e per farlo ovviamente cominceranno ad intessere una relazione, diciamo, epistolare con i famosi Pizzini. Questa è a grandi linee la trama di Iddu. Tra poco, appunto, ne parleremo con il regista Antonio Piazza, quindi io direi di ascoltarci adesso un po' di trailer e poi in collegamento con Antonio Piazza.
Dicono che la felicità per i buoni c'è, ma chi lo stabilisce quali sono i buoni e quali sono i cattivi?
Non sei più preside, Catello. Dopo il tuo arresto sei stato espulso persino dalla massoneria.
Io sono una vittima, io sono innocente.
Sei morto, come il tuo amico Don Gaetano.
Preside.
Siete dei servizi?
L'ultimo grande latitante di mafia ancora in circolazione è suo figlioccio, Palumbo.
Noi lo crediamo ancora in Sicilia e vogliamo che lei ci aiuti a catturarlo.
Scrivo. Non più di un foglio.
quasi 20 minuti, parliamo adesso di Iddu, come vi avevo promesso, non solo con Antonio Piazza, ma Antonio Piazza insieme al suo collega regista con cui entrambi hanno firmato la regia, quindi sono molto contento che ci siano entrambi. Li vado immediatamente a salutare, sono Antonio Piazza e Fabio Grassadonia. Buonasera e benvenuti alla settima sessione.
Buonasera, buonasera, buonasera e grazie dell'invito.
Grazie, grazie a voi di averlo accettato e grazie di essere con noi per questo pomeriggio per parlare del vostro ultimo film in uscita nelle sale da domani, distribuito da 01 dopo il passaggio in concorso all'ultima mostra del cinema di Venezia, l'ultimo padrino. Abbiamo ascoltato poc'anzi il trailer, ho parlato già della storia, quindi io vi chiedo subito se questo film chiude questa ideale trilogia in terra sicula iniziata con Salvo, che poi è proseguito con questa favola nera molto bella che era Sicilian Ghost Story, e quindi questo terzo film è venuto da sé oppure c'era già in voi un progetto di farne una trilogia che ovviamente non fosse collegata l'uno all'altro con i film, con la storia, ma appunto una trilogia siciliana?
Allora, l'idea c'era sin dall'inizio di costruire una trilogia tramite la quale esplorare quello che per noi è stato il senso di una vita vissuta in Sicilia negli anni 80 e 90. Poi dalla metà degli anni 90 siamo andati via, abbiamo completato gli studi altrove, abbiamo cominciato a lavorare come sceneggiatori, dopo un po' d'anni di lavoro come sceneggiatori abbiamo deciso di mettere mano alle nostre storie e a quel punto per noi è stato naturale tornare al mondo dal quale ci eravamo messi in fuga. Quindi l'idea era già all'inizio. Il terzo capitolo l'abbiamo trovato in anni recenti, quando abbiamo cominciato a studiare la figura di Matteo Messina Denaro, perché abbiamo emerso, diciamo, il ritratto psicologico di una figura diversa da quelle che eravamo abituati a conoscere, tipiche di Cosa Nostra. E soprattutto in questi numerosi pizzini ritrovati dalla polizia, con i quali manteneva, insomma, il contatto con le persone, con le quali aveva bisogno di mantenere contatti, ecco, in quei pizzini si emergeva un certo tipo di mondo che molto spericolatamente si serviva di lui o del quale lui si serviva. E allora lì abbiamo riconosciuto il potenziale per una commedia nera, che era, diciamo, il genere col quale inizialmente pensavamo di voler chiudere la trilogia.
Durante una vostra intervista in quel di Venezia mi ha colpito una frase che avete appunto sottolineato, appartenente a Giovanni Falcone, che diceva: smettiamola di chiamarli mostri, quando si riferiva ai boss mafiosi. E questa però è una frase anche molto forte, devo dirvi la verità. Alla fine sono personaggi che in un certo qual modo ci somigliano, cioè qual era l'essenza secondo voi di questa frase?
Sì, la frase a cui fa riferimento è una frase importante di Giovanni Falcone, perché lui dice: smettiamola di chiamarli mostri, smettiamola di usare termini come cancro, come piovra, perché questi signori ci rassomigliano. E sino a quando non capiamo in che senso ci rassomigliano, sarà molto difficile capirli e quindi sconfiggerli. Questo invito a vedere quanto ci rassomigliano invece che stigmatizzarli un po' troppo facilmente è tanto più vero quanto per la figura del latitante che noi abbiamo messo al centro di Iddu, perché dalle cronache abbiamo scoperto che la vita di Matteo Messina Denaro, anche in latitanza, in gioventù è stata una vita anche dalle abitudini borghesi, dalle frequentazioni borghesi dei suoi amici anche che studiavano all'università, ma anche delle altre sfere della politica e della massoneria, e persino anche nelle abitudini quelle più piccole legate al quotidiano, per esempio dopo la scoperta del covo, questo di Campobello di Mazara, data il numero di libri trovati anche con Baudelaire, titoli come Baudelaire, Dostoevsky, Open di Agassi e 212 di Goudy, lì lui l'ha detto, un discreto lettore, un appassionato cinefilo. Quindi delle abitudini strane che sono sicuramente diverse da quelle che conoscevamo dei corleonesi come Rina e Provenzano, dei semianalfabeti che a stento avevano un libro a casa e che era la Bibbia, probabilmente non letto. Ma proprio per questo, forse proprio perché ci rassomigliano, inquietanti e generatori di domande che dovrebbero interrogarci tutti.
Parliamo invece adesso dei due protagonisti, due fuoriclasse del cinema italiano, che sono Elio Germano nei panni appunto del latitante Matteo Messina Denaro e Tony Servillo in quelli di Catello, del politico, questo politico di lungo corso appunto, che poi intrattiene questa relazione con i Pizzini, con Denaro, Messina Denaro. So che hanno partecipato anche attivamente alla fase, cioè avevate già in mente loro due, come volevate fortemente lavorare con Germano e Servillo, e quindi hanno partecipato, sì, fin dall'inizio.
Sì, sì, quando noi abbiamo raccontato la storia al nostro produttore Nicola Giuliano, abbiamo anche detto immediatamente che alla luce dei due personaggi attorno ai quali avremmo costruito la nostra commedia, volevamo esattamente questi due attori. Abbiamo bisogno di due attori importanti, di peso, perché i personaggi di cui dovevano farsi carico erano personaggi molto impegnativi, perché a Elio Germano, proprio per il suo modo generalmente di lavorare, di calarsi all'interno dei personaggi che recita, sembrava che questa figura di questo Matteo calzasse a pennello, proprio per la possibilità, tramite il suo lavoro, proprio la sua capacità di incarnare questi personaggi, di dettarci con precisione il tipo psicologico che avevamo individuato dai nostri studi. Dall'altro lato invece Tony Servillo, che è, diciamo, sicuramente la più grande maschera del cinema contemporaneo italiano, era un personaggio sul quale, diciamo, volevamo costruire una nostra personale variazione dei grandi personaggi della commedia italiana degli anni 60, cioè personaggi interpretati da Sordi, da Gassman. Quindi ci serviva questo tipo di fuoriclasse per poter costruire questa strana danza fra questi due personaggi, che è una danza intorno alla quale si muovono mondi poi nel nostro film.
E per ultimo anche Colapesce, il cantautore Colapesce, che ha firmato la colonna sonora di Iddu. Anche in quel caso siete andati a cercare lui, oppure è stato insomma una sorta di corteggiamento reciproco?
No, siamo andati noi a cercare lui perché amiamo le sue canzoni. Ma sapevamo che oltre a essere un grande autore di canzoni è anche un grande musicista, e poi è siciliano come noi, e riconoscevamo nella sua musica, ma in fondo anche nella sua personalità artistica in generale, una certa sulfurea ironia, che era quello di cui andavamo alla ricerca anche per le musiche, perché in questo film si inseguono, dissolvendosi l'uno nell'altro, due toni, il tragico e il ridicolo. E credo che la musica di Colapesce abbia assolutamente assecondato questa idea del film. Sì, assolutamente, in realtà Colapesce ha avuto la capacità immediata di calarsi nel nostro mondo insieme a noi e ha colto in maniera straordinaria, diciamo, ciò di cui eravamo alla ricerca. E poi la cosa bellissima che è successa, non richiesta, è che proprio durante il mix, cioè l'ultima fase di lavorazione del film, lui ci ha presentato una canzone con un testo che era una summa poetica, diciamo, del tema che attraversa il film, che abbiamo con lui, che lui aveva pensato per il finale del film e che poi quindi abbiamo messo nel finale del film, che chiude in maniera tematicamente perfetta il senso della nostra storia.
Perfetto, quindi a noi non resta che invitare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici domani, a partire da domani nelle sale, giovedì 10 ottobre, per andare a vedere Iddu, l'ultimo padrino, e io ringrazio Antonio Piazza e Fabio Grassadonia di essere stati con noi e auguro a loro, faccio un grande in bocca al lupo per il successo del film. Grazie davvero, è stato un piacere conversare con voi.
Grazie, arrivederci.
Grazie a voi. E dopo l'intervista a Piazza e Grassadonia, che a sorpresa sono stati insieme, io pensavo che ci fosse solo Antonio Piazza, quindi per me è stata veramente una bella sorpresa, e lo è stata anche per tutti voi che ci state ascoltando sicuramente. Vi annuncio che tra non molto parleremo del ritorno al cinema di Shining, che sta facendo più successo dei film inediti, pensate un po', e poi parleremo anche di un film di animazione della DreamWorks che uscirà al cinema questo fine settimana, subito dopo il traffico.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di materiali dispersi in carreggiata si segnalano rallentamenti tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione Roma. In A11 invece code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove sempre a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'Astra Signe e Firenze Scandicci in direzione Firenze e code in uscita all'Astra Signe e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Treni per un guasto agli impianti di circolazione tra Arezzo e Laterina, i convogli percorrenti la linea Firenze-Arezzo chiusi Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, per lavori di miglioramento della sicurezza idraulica a partire da domani, giovedì 10 ottobre, Lungarno Diaz rimarrà chiuso tra Ponte alle Grazie e Piazza Mentana. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Oltre i muri. È partita la nuova campagna di tesseramento Arci per andare oltre i confini, le paure e le divisioni. Anche quest'anno la tessera è digitale. Scarica l'app, iscriviti, cerca il circolo più vicino a te e unisciti alla più grande rete culturale e sociale d'Italia. Oltre i muri, per immaginare l'impossibile. Scopri di più su arcifirenze.it.
Salve, Lloyd. C'è poca gente stasera.
Lei ha ragione, Mr. Torrance. Che cosa prende?
Una domanda molto azzeccata, caro Lloyd. Perché si dà il caso, amico mio, che ho due pezzi da 20 e due da 10 qui nel mio portafogli? E temevo che ci rimanessero fino all'aprile prossimo. Allora facciamo una cosa. Tu mi passi una bottiglia di bourbon con del ghiaccio e un bicchierino. Che dici, ci riesci, Lloyd? Non è che hai troppo da fare?
Sono sempre a sua disposizione.
Sei l'uomo che cercavo. Allora tira fuori tutto che mi faccia una bevuta, Lloyd, così mi tira su. È il senso del dovere che ci frega, amico mio. Il senso del dovere ci frega. Oh, Lloyd, ho paura che per il momento sto al verde. Come andiamo a credito in questo locale?
Oh, per lei non c'è nessun problema.
Questa è classe. Tu mi piaci, Lloyd. L'ho sempre detto io. Sei il miglior barman del mondo. Il migliore fra tutti i dannati barman che ho visto fra Timbuktu e Portland, Maine. O Portland, Oregon, se preferisci.
Lei è davvero gentile.
Io chiedo subito al nostro Jacopo Fioretti, che saluto, se ha mai preso un bourbon da Lloyd.
Oh, miseria, Lara. No, no. Non me l'aspettavo, insomma.
Te l'ho fatta subito, a bruciapelo.
Devo confessare di no, non l'ho mai preso.
Perché i bourbon da Lloyd non sono niente male.
Dice, però hanno un effettaccio, se ne prendono troppi poi hanno un effettaccio.
Hanno un effettaccio. Buonasera Jacopo, ben trovato.
Buonasera.
Sempre un piacere averti qua con noi. E quando arriva Jacopo Fioretti, ragazzi, che cosa succede? Non si parla certo di robetta, ma si parla di roba molto 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 pregiata,
di
quel bourbon veramente molto buono, molto scottante, no? In realtà oggi parliamo di Shining. L'ho voluta lasciare tutta. Di solito io li sfumo, le scene, i trailer, ma l'ho voluta lasciare tutta perché insomma già riascoltare, poi era bello sentire anche il doppiaggio che c'era in passato, questo bel doppiaggio che non dava fastidio. Ora la mia sembra un po' una crociata, lo dicevamo anche prima quando abbiamo parlato del film indiano che esce al cinema, ma ragazzi adesso è tutta un'altra storia, tu converrai con me. Voglio aprire questa piccola parentesi all'inizio, ma adesso veramente il doppiaggio mi sembra un po', devo dire, un po' anche fatto, vabbè, basta, non parliamo di Shining, parliamo di Shining, poi magari faremo una puntata ad hoc dove mi farò amici molti, molti doppiatori.
Il problema, Daniele, sì, secondo te è più l'adattamento o più il doppiaggio?
Anche, era quella cosa che volevo dire, guarda, anche l'adattamento, secondo me sono tutte e due, perché davvero, ascoltando la voce di Jack Nicholson, stiamo parlando di uno dei più grandi attori della storia del cinema, ascoltarla doppiata in italiano a me non dava fastidio per niente. Ma io mi ricordo anche i primi film di Kubrick, vidi diversi mesi fa Rapino a mano armata, ma c'era, io li, dove possibile li guardo sempre in lingua originale con i sottotitoli, dove ci sono, ok, ma su Prime Video, dove era disponibile Rapino a mano armata, non c'era la versione originale, quindi me lo sono visto in italiano, non mi ha dato fastidio. Io adesso dovessi andare a vedere un film tipo anche abbiamo parlato di All We Imagine Is Light, che è stato a Cannes, ha vinto un premio importante eccetera, e a sentire il trailer era qualcosa di raccapricciante, dai, qualcosa di veramente raccapricciante. Prima ancora
sarebbe da aprire veramente una parentesi grande su questa cosa, perché sarebbero un sacco di cose da scardinare sul cinema come linguaggio popolare, quindi accessibile a tutti quanti, sul fatto che invece gli adattamenti non vanno mai bene, le opere si devono avere sempre in originale, però poi si tradisce appunto la popolarità del cinema, quindi sarebbe proprio da fare un discorso lungo. Intanto io ti posso consigliare e posso consigliare invece dei film doppiati benissimo, che sono tutti i film dei Monty Python, se vi capita, specialmente il Sacro Graal,
sì,
io che sono un'esperienza, che sono invece qui, vedi.
Anche quelli appartengono proprio comunque a qualche anno fa, cioè secondo me c'è stato veramente un cambiamento sulla qualità del doppiaggio e anche sull'adattamento negli ultimi, diciamo, 10 anni, se vogliamo.
Secondo me l'adattamento che è cambiato molto.
Anche quello.
Secondo
anche
me l'adattamento
quello,
è cambiato.
Anche quello. Perché no, diciamo sempre che abbiamo i più bravi doppiatori italiani, che sono i più bravi. È anche vero che il doppiaggio è una usanza che non c'è da molte parti, perché se tu vai in volte in vacanza all'estero, anche in Europa, restando in Europa, i film sono tutti in originale con i sottotitoli, anche nel nord Europa, in Germania, in Francia, in Spagna forse no, mi pare che ci sia il doppiaggio.
Beh, è un fattore culturale, e poi io credo che come in tutte quante i grandi campi di lavoro artistici ci sono le categorie. Quindi in Italia c'erano delle personalità molto importanti, non solo che doppiavano, ma che dirigevano il doppiaggio, che poi ovviamente per motivi di tempo sono cambiate, che sono, diciamo, avvicendate con altre, che magari hanno cambiato direzione, legittimamente o meno. Poi sai, è sempre lavoro, quindi nelle cose bisogna sempre entrarci in punta di piedi, capito? Però è un discorso affascinante che torna sempre ultimamente, torna sempre più spesso, anzi.
Assolutamente. Vabbè, comunque noi stavamo parlando di Shining. Shining che è uscito, è riuscito, questo brutto termine, al cinema per 3 giorni e sarà nei cinema fino a questa sera. Poi probabilmente, dato il successo, perché addirittura sta incassando 100.000 euro al giorno, e di questo tempo non riesco, cioè possono uscire 20 film inediti e nessuno riesce a incassare quelle cifre. Quindi un film ha fatto meglio di Joker, forse dopo magari apriamo anche il capitolo su Joker. Appunto, con la grande difficoltà in cui versano le nuove uscite, che veramente fanno fatica ad ingranare, ad incassare, arriva Shining, un film che tra l'altro è disponibile anche su delle piattaforme in abbonamento eccetera, ed arriva al cinema e ti fa 100.000 euro di incasso al giorno, con 20-30.000, che è comunque un numero ridotto, però insomma, italiani che sono andati a vederlo, perché l'occasione forse era ghiotta, in quanto c'è questa copia restaurata in 4K e addirittura nella versione integrale, perché la versione che uscì al cinema negli anni 80, nel 1980, quindi 44 anni fa, durava 119 minuti, quindi era sotto le 2 ore. Questa invece ne dura molto di più, 143 minuti, quindi 2 ore e 23, quindi c'è il 4K e c'è anche la versione più lunga. E è un film che Shining fa venire gli incubi anche a distanza di 44 anni.
Ma è un film su cui si è tra l'altro detto, analizzato, criticato, sono sviscerate curiosità, cioè anche lì un documentario bellissimo che si chiama Room 237, che invito a recuperare, non so se è disponibile in qualche piattaforma con tutta quanta la produzione, perché è stata poi epica, frutto di racconti orrorifici, anche quella, basti leggere qualche intervista alla compianta Shelley Duvall, o anche a cosa ne pensa Stephen King tra l'altro del film. E che è un adattamento, vedi Daniele, sono sempre gli adattamenti. Andando più sullo specifico, si può dire che, diciamo, un minimo di cronistoria, Shining è nato fondamentalmente per esigenze commerciali, perché Kubrick floppò con Barry Lyndon e quindi provò,
un'eresia a dire floppare, però andò molto male.
Che tra l'altro il flop non è sempre corrispettivo, diciamo, della qualità cinematografica poi del film. Tra l'altro anche questo fu molto criticato, andò bene, però era l'anno di L'impero colpisce ancora, mi sembra, quindi era, diciamo, un anno difficile in cui piazzarsi, però andò abbastanza bene questo film qua quando uscì, perché era un horror, perché era l'horror di Stephen King. L'horror è un cinema pop, un cinema commerciale, specialmente in America, specialmente negli anni 70, anni 80, era l'epoca anche dell'Esorcista, quella lì che fu uno dei riferimenti di Kubrick, insieme a Lynch, mi sembra di ricordarmi, che vide Eraserhead e gli piacque, lui aveva questa cosa che vedevi i registi giovani e li invitava a cena e ci parlava e gli piacque Eraserhead. Però insomma,
ma perché non siamo nati in quel periodo, Jacopo? Cioè, hai citato 3 film che porca trota.
Ognuno c'ha il
per
tempo
fortuna
suo,
il
dai.
Cinema resta, per fortuna il cinema resta.
Sì, ma ci sono tanti film belli, dai. Shining è stata, dico un parere mio personale, è stata un po' l'esercizio che Kubrick fece per cercare di mostrare quello che era l'orrore, il vero orrore dentro di sé, perché lui si proiettò molto con Jack Torrance, lo mise in un luogo in cui l'inconscio labirintico veniva alla luce, ed era quello che era l'orrore per lui. Cioè lui, quando pensava ad un film, a cui anche Shining, che è una produzione lunghissima, uno sviluppo proprio cerebrale, si terrorizzava nel perdersi in questi sentieri in cui viveva delle storie, viveva dei sentimenti, viveva dei ricordi che lo attanagliavano, come i fantasmi del Overlook Hotel, che è un luogo non luogo. Lui cercò, come in altri film tra l'altro, di portare queste paure in chiave orrorifica, come mettendole soprattutto per immagini. Lui aveva creato questo cinema che era come un contenitore di immagini che dovevano essere per forza messe, diciamo, in uno sviluppo cronologico ordinato. Penso dovevano essere nello spazio, il monolite è l'immagine, dovevano essere nello spazio, è il cinema, perché era questa idea di cinema totale, di cinema involucro in cui inserire tutti quanti i suoi, diciamo, le sue strade. E l'Overlook fu questo, e i fantasmi che che assediano Jack Torrance e poi lo prendono come parte di loro e quindi lo destrutturano, no, lo rendono parte di tante altre cose, rappresenta un po' questo secondo me. Poi secondo me, diciamo, ho letto di analisi di critici ben più bravi di me, e questa cosa mi ha sempre affascinato del film, questa proiezione tramite la destrutturazione dell'horror.
Sì,
è una cosa troppo complicata.
No, 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 assolutamente un'analisi come sempre precisa. E, mi premeva sottolineare come questi 24 minuti in più che si potranno vedere al cinema erano le scene che Kubrick tagliò dopo alcuni passaggi festivalieri di Shining. E poi lui era una persona, Kubrick, un genio, come tutti i geni, testava sempre le reazioni del pubblico, lui andava nelle sale, si interessava del, appunto, del doppiaggio dei film nelle versioni estere, insomma, laddove i film venivano doppiati lui voleva sapere quali erano gli attori che doppiavano ogni personaggio, come veniva adattato il testo, se veniva rispettato, non voleva stravolgimenti. E poi, insomma, parliamo il mattino all'ora in bocca, lì effettivamente però c'è stato un po' di stravolgimento. Ecco, quei 24 minuti che Kubrick tagliò dalla versione, quella che venne presentata appunto nei festival di Shining, erano 24 minuti in cui, secondo Kubrick stesso, che si fidava più del pubblico europeo che dei suoi diciamo colleghi.
Beh, lui era a Londra poi quel periodo,
era a Londra,
era
esatto,
dall'America,
era nato a New York, insomma, dei suoi fratelli Yankee, diciamo così, lui si fidava più invece degli europei.
Sì,
e gli europei,
esatto,
nel festival europei, queste scene qua non erano state recepite molto bene, perché erano tutte scene di questi 24 minuti dove veniva spiegato il perché della luccicanza, della famosa luccicanza, dello shining, no? Che poi appunto significa luccicanza. E quindi, secondo Kubrick, queste scene appesantivano il film. Lui, contrariamente a quanto invece attua, diciamo, in un certo senso Stephen King nei suoi romanzi, cioè usare il fantastico per raccontare, per spiegare, per sottolineare certe cose, lui invece voleva asciugarle. E infatti in Shining non ci sono gli spiegoni, che a volte magari si possono trovare in film, anche nei film horror.
Beh sì, anche lì lui penso funzionava sempre molto per immagini, cioè l'immagine per esempio del tempo che passa e prosciuga, l'immagine dell'anziana signora che Jack Torrance trova nel bagno, oppure l'immagine della gioventù e della giovinezza che viene rubata, l'immagine delle due gemelle, che è anche poi il doppio, cioè una, diciamo, una doppio tipo di innocenza, quella cinematografica e quella reale. Lui funzionava, come hai detto te, benissimo. Il genere, il fantastico, lo utilizzava appunto per asciugare, per sintetizzare.
Assolutamente, assolutamente. E stiamo parlando davvero del più grande di tutti. Io non so se tu conviene.
diciamo che c'è. Ho detto sì subito, ma un attimo aggiustando.
No, vabbè, una risposta
sì,
impulsiva, ma anche cioè.
Io penso che delle vette così grandi, tanti punti di vista, non sono state più raggiunte.
No, te lo posso dire con certezza, ce lo possiamo dire con certezza, anzi, e lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori, 366 10 14 094, se ci vogliono dire qualcosa appunto a riguardo, circa di quello di cui abbiamo appena parlato, del cinema di Kubrick, sei il più grande di tutti, e davvero sì. E questo poi spiega anche il perché la gente accorre non dico in massa, perché insomma sono 100.000 euro di incasso,
no?
Però in giorni feriali d'inizio settimana, quando il cinema fatica di più, un film di 84 anni, sai quante anche persone magari l'hanno scoperto adesso, ma quante persone invece lo hanno visto e hanno voglia di rivederlo sul grande schermo.
Ma poi in un ottobre terrificante, veramente, cioè per l'afflusso nelle sale. Ma allora, intanto volevo consigliare un libro, approfitto di te e della radio, su Kubrick, che è un libro di Michel Simen,
sì,
che si dovrebbe ancora trovare, penso usato.
Michel Simen?
Sì, che è stato un grandissimo, forse il più grande analista della storia del cinema di Kubrick, che è un libro meraviglioso, che raccoglie tutta quanta, diciamo, la sua carriera e oltre, ma ha una capacità, secondo me, analitica veramente, diciamo, inedita, veramente tangenziale, una cosa che non è mai canonico, non è mai scontato, e ti fa capire anche quanto Kubrick in realtà sia in continua scoperta. Cioè, Kubrick è uno di quei registi in cui vedi i film, pensi alla filmografia e ha idee nuove. Quindi è veramente interessante questa cosa.
Veramente interessante. Mi viene da consigliare anche il mitico libro del gigantesco Enrico Ghezzi su Kubrick. Che è un testo fondamentale, assolutamente, e ne consiglio uno anche forse meno conosciuto, italiano, del professor Sandro Bernardi, che è stato anche professore con cui ho svolto un esame di storia e critica del cinema all'università, su Kubrick, un altro bellissimo libro che si trova, insomma, nelle librerie, su Amazon a giro, insomma, quindi questi sono testi molto molto importanti. Va bene, e oggi ancora nelle sale, appunto, Shining, qualora lo vogliate vedere o rivedere, e non vi resta che andare al cinema, probabilmente, visto il successo, continuerà la sua scia, come succede con queste operazioni, no? Soprattutto quando si vede che incassano bene, i cinema sono, insomma, gli esercenti giustamente chiedono una deroga per continuarla a prorogare. Ovviamente la Lucky Red, in questo caso, che distribuisce il film nelle sale in questo periodo, non può che esserne contenta. Va bene, caro Jacopo, io ti saluto, ci andiamo a bere un bel bicchiere di bourbon, che dici?
Bene.
Tu la prossima settimana comincerà l'avventura, pure alla Festa del Cinema di Roma, se non sbaglio,
sì,
proprio mercoledì prossimo. Quindi
l'apertura
l'apertura vera e propria, quindi volendo possiamo anche fare qualche finestra laddove le tempistiche e le proiezioni te lo permetteranno.
Va bene, come no?
Un tuo ritorno a Roma, da Spoleto a Roma, vedi?
Vedi, sì, già un po', dico la verità, però
sì, già ti preoccupa la cosa.
La Festa del Cinema di Roma è sempre un festival veramente avventuroso,
sempre un festival
acrobatico.
Sì. È vero, ma come tutti i festival, insomma, sono belli viverli. Ti saluto, ti abbraccio, caro Jacopo.
Ciao, buon proseguimento a tutti, ciao Daniele, ciao.
Segnalazione di incidente. Alle ore 03:00, un gran numero di robot Universal Dynamics sono andati perduti in un tifone. Possibilità di recupero molto scarse.
Ti occorre assistenza? Aggressione rilevata. Capisco il tuo problema.
Allora, siamo di nuovo qua con la settima sessione, sono le 17:53 in questo istante. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp con il quale interagire, 366 10 14 094. Saluto Martina, saluto Francesco, saluto Giuseppe, che ci stanno scrivendo: Shining è il mio film preferito, capolavoro della storia del cinema. Insomma, vedo che tutti, insomma, sono concordi con quanto abbiamo poc'anzi detto con il nostro Jacopo Fioretti. Vado a salutare però adesso un altro dei nostri, Simone Fabriziani. Buonasera Simone, ben trovato.
Ciao Daniele, buonasera, ben trovato a tutti.
Ciao. Noi ci siamo salutati la scorsa settimana, esattamente 7 giorni fa, parlando di Joker. È successo un po' un macello in questa settimana per chi sta seguendo, per chi, insomma, bazzica i social, un po' legge i siti, è un po' successo veramente veramente di tutto. Ora non vogliamo entrare nel particolare, perché anche in alcuni casi ci sono addirittura delle teorie del complotto. Noi su questo concordiamo, penso. A te è piaciuto molto, a me è piaciuto decisamente meno, però tutto questo livore, tutto questo accanimento, sinceramente, è davvero inspiegabile.
Ma abbastanza, sono le cose più importanti, sono altri su cui accanirsi, ma ok.
Sì,
comunque
sì, sì.
Questa è la testimonianza di un film che comunque, per quanto possa essere divisivo, sta facendo molto molto discutere, sarà un caso da studiare nei prossimi anni.
Assolutamente, assolutamente. Invece noi adesso parliamo di un altro film che esce nelle sale questo fine settimana, è un film d'animazione, ci capita purtroppo molto poco di parlare perché poi i titoli di animazione sì ci sono ma non sono così frequenti come ovviamente gli altri film, ma quando ne vale la pena parlare noi ne parliamo e il titolo di questo film è Il Robot Selvaggio, è il nuovo film della DreamWorks che dopo un bel po' di tempo devo dire si ritorna nelle sale appunto con un film d'animazione. DreamWorks viene a mente Shrek, viene a mente Dragon Trainer, vengono a mente tanti altri titoli di successo e probabilmente con questo Robot Selvaggio ne hanno azzeccato un'altra.
Assolutamente sì, e direi che entro un po' a gamba tesa sul discorso affermando che Il Robot Selvaggio è probabilmente il miglior film d'animazione prodotto da DreamWorks Animation dai tempi della prima saga di Shrek. Quindi insomma ci troviamo di fronte veramente ad un gioiellino di animazione che dovrebbe essere visto da chiunque. Ricorda che ci sta ascoltando che questo bellissimo film arriverà nelle sale di tutta Italia a partire da domani, ovvero giovedì 10 ottobre, ed è probabilmente, sì, credo probabilmente sia veramente uno dei punti di diamante della produzione della DreamWorks in assoluto, e non mi sorprenderei se, ecco, visto che noi ogni volta che ci sentiamo, insomma, come dire, cerchiamo sempre di includere in un qualche modo anche un po' il discorso premi, Oscar e compagnia cantante, non mi sorprenderei se Il Robot Selvaggio se la battesse con Inside Out 2 ai prossimi Oscar, chiaramente nella categoria del miglior film d'animazione. Ecco, insomma, siamo a livelli altissimi.
Siamo a livelli altissimi e... appunto tu hai parlato già di Oscar per quanto riguarda, ormai lo conosciamo, insomma, il nostro Simone che c'ha sempre un occhio lungo e per quanto riguarda i premi, chi potrebbero essere gli altri che abbiamo parlato del miglior film, ma parlando di animazione probabilmente troveremo appunto Il Robot Selvaggio, probabilmente anche Inside Out 2.
Senza dubbio, e non mi sorprenderei se trovassimo anche nella cinquina un bellissimo lungometraggio d'animazione belga,
sì,
che si chiama Flow, che è stato presentato con grande successo a Cannes,
sì,
e che vedremo in anteprima italiana proprio la prossima settimana in occasione della 19ª festa del cinema di Roma. Se ne parla un gran bene di questo film, io ancora devo vederlo, ma visto il livello di lodi verticate da parte della critica e del pubblico, non mi sorprenderei se un po', come dire, lo slot, ecco, come dire, dedicato all'animazione non statunitense andasse a finire appunto a questo bellissimo Flow, che tra l'altro, ecco, proprio oggi è stato candidato nella categoria miglior film d'animazione dagli gli EFA, cioè gli European Film Awards, che sono i premi più importanti dato del cinema
europeo.
Se non
sbaglio c'è anche qualche candidato italiano agli EFA.
Nella categoria di animazione, tu intendi?
No, dico in generale, c'è comunque qualcuno.
Se non vado errato, nelle shortlist sono finiti Vermiglio, che oramente sappiamo che è il nostro rappresentante appunto agli Oscar dell'anno prossimo, ma nelle categorie della miglior commedia, se non vado errato, nella shortlist, scusami, della miglior commedia c'è la nostra Paola Cortellesi, c'è ancora domani, e vedremo se con le nomination, che se non vado errato arriveranno a fine novembre, scopriremo se l'Italia, insomma, riuscirà comunque ad accaparrarsi, insomma, qualche candidatura importante.
Tra l'altro tu hai citato C'è ancora domani di Paola Cortellesi, ormai tra poco ricorrerà un anno da quando è uscito nelle sale, se non sbaglio uscì verso 31 ottobre, una cosa del genere.
Sì,
se non vado errato, è notizia di qualche giorno fa che continua la sua vita, non solo in Italia, in streaming, ormai non più nei cinema, se non magari in qualche cineforum, ma in giro per i festival del mondo il film viene programmato, ha vinto il premio del pubblico, se non sbaglio, ad un festival orientale, adesso non mi ricordo se in Cina o in Giappone, comunque ancora a distanza di un anno, c'è ancora domani, continua a dire la sua. Siccome abbiamo un minuto prima della conclusione della puntata, siamo ormai entrati nel mese di ottobre, un'altra piccola domanda su gli Oscar te la faccio. La scorsa settimana te l'ho fatta sul miglior film, questa volta te la posso fare sul miglior regista. A che punto siamo? Com'è lo stato dell'arte al 9 di ottobre?
Allora, al 9 di ottobre ti dico che probabilmente i nomi più papabili che ritroveremo candidati, se non agli Oscar, comunque nel corso della stagione dei premi, sono senza dubbio Brady Corbett per The Brutalist, che ha vinto il Leone d'Argento a Venezia appunto per la sua regia. Non mi sorprenderei se ci fosse Sean Baker per Anora, che nel frattempo si era portato a casa anche la Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes. Ma se volessero appunto candidare anche un regista non statunitense, appunto i miei occhi, i miei riflettori in un qualche modo si poserebbero su Jacques Audiard per l'acclamatissimo Emilia Perez, che Perez. Vedremo tra l'altro anche questo alla Festa del Cinema di Roma tra poche settimane.
Che invidia, vorrei vederle pure io. Tu, a parte tu l'hai già visto Anora, cioè già stata l'anteprima stampa se non sbaglio,
non posso parlarne perché purtroppo abbiamo un embargo fino al 24 di ottobre.
Però è una cosa un po' strana questo embargo, cioè è stato già a Cannes, sono uscite già decine e decine di recensioni anche da siti italiani, insomma, non vedo perché poi ci debba essere un ulteriore embargo per chi l'ha visto in Italia. Mi sembra una cosa
un po' incredibile, ma vuol dire che avremo comunque occasione di parlarne a breve.
Assolutamente, questo è poco ma sicuro. Poi mi pare che da qui The Substance, Megalopolis, insomma, usciranno veramente tanti film che sono stati a Cannes e che sono in ottica Oscar. Quest'anno, devo dire la verità, forse più di Venezia si ritroveranno agli Oscar. Che ne pensi, questi titoli?
Io penso che sulla carta quest'anno ne parliamo già comunque sia insieme ma anche comunque forse in qualche puntata precedente. Quest'anno sulla carta Cannes ha veramente sparigliato le carte e ha dato veramente una lezione a Venezia, per quanto insomma vogliamo bene tanto bene a Venezia, ma quest'anno credo che insomma sentiremo parlare molto di Cannes agli Oscar del 2025.
Sì. Ritorna, rimette la freccia, diciamo, che supera Venezia, perché diciamo c'è stata una quasi egemonia veneziana ultimamente agli Oscar per quanto riguarda i film presentati. Va bene. Grazie Simone, e a distanza di una settimana ti auguro già una buona festa del cinema, cioè, se ci sarà occasione compatibilmente con i tempi ci potremo sentire anche da lì, così ci racconterai un po' quello che accade in quel di Roma per le prossime due settimane.
Assolutamente.
Ok. Ciao Simone, grazie.
Ciao.
Grazie, lo continueremo
grazie
a seguire su Awards Today. Ciao.
A voi, grazie, ciao.
Ciao. Ok, noi siamo arrivati in conclusione anche di questa quinta puntata della settima ossessione alle 18.02. Io vi lascio, ma vi lascio questa volta con una canzone, perché il mio animo romantico adesso prende il sopravvento e voglio mettere una canzone del 1996 e la voglio dedicare ad una persona, ad una ragazza che non so se ci sta ascoltando, forse sì, forse no, ma magari ascolta pure in differita. Ma gliela dedico questa canzone per dire che sono veramente e follemente e profondamente innamorato di lei. Questo uso improprio del mezzo pubblico lo so, ma tant'è, gliela dedico qui alla radio. Io vi saluto e vi do appuntamento tra 7 giorni. Ciao!
I wanna stand with you on a I'll be